oggi vorrei iniziare a parlarvi delle attribuzioni della Comunità Europea e dei principi che regolano le competenze della Comunità. La prossima settimana vorrei iniziare parlandovi della struttura organizzativa e dei problemi dei processi decisionali, delle competenze interne, per poi dedicare un bel pacco di lezioni agli sviluppi della comunità attraverso distinti motori di sviluppo, perché è un procedimento molto complesso e molto interessante. Lo sviluppo della comunità europea è una pagina di storia del diritto, perché ormai è storia del diritto, estremamente soggettiva e anche, come dire, ricca di spunti di riflessione su che cosa sia il diritto. Il diritto comunitario è sempre stato trattato come se fosse un diritto che riguarda essenzialmente gli imprenditori e gli operatori sul mercato, e quindi trattato un po' tra il diritto internazionale, il diritto commerciale e così via. Il diritto comunitario è un fenomeno giuridico di enorme importanza anche teorica. Ora, io non voglio farvi teoria del diritto, ma se uno non capisce quali sono le implicazioni teoriche di questo sviluppo, difficilmente capisce il perché dello sviluppo e quindi cosa aspettarsi. Il principio fondamentale con cui dobbiamo ragionare è il principio di attribuzione. Il principio di attribuzione è un principio apparentemente banale, ossia che la Comunità Europea, come organizzazione internazionale, quindi dimensione 1, può fare soltanto ciò che viene ad essa affidata dagli Stati. Quindi, nelle organizzazioni internazionali funziona così. Le organizzazioni internazionali sono comunque una più o meno sensibile limitazione della sovranità degli Stati, e sul piano della parità e della reciprocità assumono degli obblighi rispettivi. Questo viene a comprimere la sovranità dello Stato, e siccome la sovranità dello Stato è il nostro pilastro culturale, tutto ciò che comprime la sovranità dello Stato è un'eccezione, per cui le attribuzioni conferite all'organizzazione internazionale sono un'eccezione rispetto alla regola che lo Stato può fare quello che vuole. No? Lo Stato è sovrano e quindi è onnipotente. C'è tanta teologia nel diritto, voi sentite riecheggiare schemi teologici in questo. L'onnipotenza dello Stato è un concetto teologico, non è un concetto storico, non è stato mai onnipotente, ma la sovranità rappresenta esattamente questo. E quindi quello che fa lo Stato sia nel versante 1 che nel versante 3, sulle confronti degli enti derivati, quello che lo Stato concede agli enti derivati oppure attribuisce agli enti internazionali, questa è l'eccezione alla sua sovranità. Chi ha studiato anche solo il manuale di costruzione della parte di personale forse percepisce anche questa seconda parte. La riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001, oggi tanto deprecata, in effetti anche fatta molto male, ma lo suo spirito è stato proprio cercare di spezzare questa storia, cioè la storia di un sistema di autonomia che deriva dallo Stato come eccezione rispetto alle competenze universali dello Stato. Oggi il nostro titolo quinto pretenderebbe di dire che le competenze sono delle regioni salvo quelle dello Stato, come se il principio di attribuzione, che è uno storico derivato della sovranità, potesse essere invertito soltanto tramite un testo normativo. Domande. Sovvertire questi schemi è difficilissimo, non soltanto perché sono calcificati nei nostri testi, ma anche perché sono schemi che sono ordinatori. Sono le cose, le semplificazioni di base, il linguaggio base della macchina, dei computer. se sono dei pilastri che servono per lavorare, per dare ordine alle cose, per non dover ogni giorno incominciare da zero, e questi pilastri difficilmente possono essere cambiati con un atto normativo. Nella comunità europea questo è accaduto invece. È proprio il transito della comunità europea dalla dimensione 1 verso la dimensione 2, questa frazione tra il numero intero 1 e il numero intero 2, questo 1 più n che è la comunità europea. Questo n è composto anche da una forte attivazione del principio di attribuzione, che resta nei trattati. Ogni trattato lo ribadisce, anzi, si è cercato addirittura di rafforzarne la portata normativa, ma nell'applicazione ha perso la sua, vuol dire, rigorosità. Qualsiasi sentenza della Corte di Giustizia, qualsiasi atto della comunità, parte ufficializzando e riconoscendo il principio di attribuzione. Ma di fatto il principio di attribuzione non funziona più sul piano del diritto pratico come un'eccezione. Perché capite, quando nel mondo del diritto e dell'interpretazione giuridica si parla di attribuzione e si parla di deroga e si parla di eccezione, e si porta dietro una serie di conseguenze normative. Se io strutturo i rapporti tra gli Stati e la comunità europea in base allo schema sovranità dello Stato e la regola, le attribuzioni trasferite sono un'eccezione, ne devo conseguire quantomeno una regola interpretativa per cui sulle eccezioni scatta un meccanismo interpretativo eccessivo. Nel dubbio è lo Stato competente. E tutte le eccezioni, per questo dovrebbe essere imparato, tutte le norme speciali vanno interpretate in senso restrittivo. Prevalgono sulle norme generali, ma non sono soggette a interpretazione restrittiva. Allora, il principio di attribuzione è il pilastro su cui la comunità europea, che parte da uno, si struttura. E quali sono le attribuzioni? Vi propongo il lucido dell'altro giorno. Come tempo oggi? Vedete, le attribuzioni oggi le vediamo sottostese di competenze. La prossima settimana le vedremo sottostese di strumenti. Gli obiettivi della comunità sembrano abbastanza generici, però molto orientati. Sono tutte cose che stanno all'interno di quella prima E, l'acrostico CE, voi sapete che fino agli anni 90, fino al trattato di Maastricht, la comunità europea era comunità economica europea, poi ha perso una E, significativamente, e se vediamo il trattato costituzionale, sembra che abbia perso definitivamente qualsiasi prevalenza della logica del mercato, ma nasce come organizzazione comunitaria che riguarda sei paesi, i soliti sei, Francia, Germania, Italia e Benelux, e che ha fini limitati all'economia e al mercato. L'obiettivo è realizzare un mercato comune, che è qualcosa di più, ma non di assolutamente diverso, dall'idea della zona di libero scambio, cioè di un mercato dove le merci girano, poi vedremo che non sono solo le merci, girano senza dover pagare dogana, dover pagare l'azio. E poi è ispirato alle quattro libertà cosiddette, le libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, ma anche dei servizi, e della libera concorrenza, che è la regola generale. Il mercato serve alla libera concorrenza, il mercato è il contenitore dove si svolge una libera concorrenza, e questa libera concorrenza, essendo libera, si basa su quattro principi di libertà, la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. L'integrazione negativa di cui vi parlavo l'altro giorno, è in fondo la costruzione di questo mercato tramite strumenti di abolizione, rimozione di ostacoli. Accanto all'integrazione negativa c'è poi un'azione positiva che serve per avvicinare essenzialmente questo le politiche economiche degli Stati. Dovete pensare che originalmente nessuno pensava che avvicinare le politiche economiche dello Stato degli Stati potesse portare la moneta unica. Non pensavano proprio perché gli Stati avevano politiche economiche completamente diverse. Erano in condizioni economiche completamente diverse anche da quelle che sono adesso. L'Italia, per esempio, fino agli anni 90 aveva una politica economica mirata su inflazione e svalutazione, perché questo pompava le esportazioni. Allora, quanto può essere un mercato comune se i paesi si comportano sulla politica monetaria in maniera così diversa? L'avvicinamento delle posizioni, ma c'è stato un progressivo avvicinamento delle politiche economiche, che era un obiettivo evidentemente molto più lontano di quello che era il primo obiettivo, la rimozione degli ostacoli. E poi c'è la politica comune nel settore dell'agricoltura e pesca e nel settore dei trasporti. Ora andiamo a vedere le quattro libertà. Le quattro libertà sono strutturate nel trattato come principi. Principi a cui sono dedicati diversi articoli, perché si cerca nel trattato di spiegare che cosa è proibito, che cosa va rimosso nelle relazioni commerciali tra gli Stati. Per moltissimo tempo questa parte del diritto comunitario è stata considerata parte dell'insegnamento del diritto comunitario. Il manuale del diritto comunitario si divide di solito in due parti, aspetti istituzionali e diritto comunitario sostanziale, o le politiche comunitarie. E vi dà questo fatto l'idea di come sia stato sottovalutato il diritto comunitario. Oggi nessuno è in grado di fare un corso di diritto comunitario che spieghi il diritto comunitario dalla A alla Z. Perché c'è un aspetto istituzionale che è diventato ormai grosso. Il diritto di Bottiglione, di cui ho parlato male lunedì, non sono l'unico in Europa a pensare male di Bottiglione. No? Ma che Bottiglione venisse in qualche modo bocciato da una commissione parlamentare è una cosa che non trova spiegazioni in nessun manuale di diritto comunitario, perché sono sottovalutate le aspetti istituzionali. Poi si chiacchiera a vanvera sul deficit democratico della comunità europea, ma a vanvera la comunità europea ha organizzato il proprio sistema costituzionale, istituzionale. C'è una parte processuale del diritto comunitario. La Corte di Giustizia è un giudice a cui gli avvocati minimamente scappati devono saper adire. È fondamentale, è uno strumento di lavoro fondamentale. Certo, non era previsto dai padri fondatori, e lo rimane come dovrebbe. Ma oggi è una giurisdizione di immediata vicinanza agli operatori giuridici interni. E tutta la parte processuale del diritto comunitario ormai è diventato un diritto processuale. In genere questo diventa molto tantissimo. La parte sostanziale ormai copre tutto, per cui c'è un diritto commerciale comunitario, fondamentale, la circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi, delle società, eccetera, che cos'è se non diritto commerciale, diritto societario. C'è la parte monetaria, bancaria, il credito, la moneta, i parametri di Maastricht sulla crescita dell'economia, c'è la parte lavoristica, la libera circolazione dei lavoratori si porta dietro tutta la politica sociale, come vedremo, ed è ormai in larga parte determinata lì i parametri della politica sociale. E così via, capite? Possiamo parlare dell'agricoltura, dei trasporti, dei tributi, come vedremo. Per cui il diritto comunitario ormai doppia tutti gli insegnamenti della facoltà, a parte il diritto romano. Per quanto i romanisti hanno scoperto che le radici comuni dell'Europa e sono il diritto romano, perché di radice ormai si parla, l'Europa deve avere delle radici. cristiane, romanistiche, e così via. E quindi anche il diritto romano ha cercato di infilarsi nel diritto comunitario, per cui c'è una materia insegnata in università che è la storia delle tradizioni comuni, cristiane, delle radici europee, che è gestita spesso dai romanisti. Abbiamo i romanisti, gli storici, i costituzionalisti, gli internazionalisti della politica estera della comunità, i commercialisti, qua c'è un insegnamento di diritto commerciale comunitario, i lavoristi, qua c'è un insegnamento di diritto al lavoro comunitario, gli agraristi, qua c'è un insegnamento di diritto agrario comunitario e così via. E poi c'è il diritto penale. Sandro Bernardi è un esperto mondiale del diritto penale europeo. Capite? Come un ordinamento che sta all'interno di un manualetto generalmente ridotto a 200 pagine, in realtà rappresenta un intero ordinamento, è come se noi insegnassimo qui un manualetto del diritto americano. Ci sono anche insegnamenti, non lo abbiamo, ancora per lo so, arriveremo, insegnamento del diritto americano, ma che cos'è il diritto americano? Si può insegnare tutto il diritto americano, è assurdità, ovvio, no? Allora, quando si fa un corso di diritto comunitario si seleziona anche qualcosa si insegna, e i manuali sono anche selezionati, ci sono dei vecchi manuali che hanno una parte funzionale di 70 pagine e una parte sulla libera, sui principi che regolano il mercato di 200 pagine, con corpi di sentenze, principi, terminologie appropriate, eccetera, perché ovviamente è così, se voi dovete occuparvi di concorrenza non potete che conoscere il diritto comunitario sostanziale. Ma dietro il comitato sostanziale ormai è una materia a parte, con relativo manualone e un sacco di cose da imparare. Per cui io oggi vi parlo derogando alcuni miei principi, vi parlo della parte sostanziale, perché mi serve per innescarvi il discorso sulle competenze e quindi sul principio di attribuzione. E a me serve soprattutto per cercare di spiegarvi come questi quattro principi, che sono ridotti, come vedete, a una pagina scarsa, siano delle bombe che poi hanno defragato, e dovremmo vedere la prossima settimana con quali conseguenze, soprattutto con quali meccanismi tecnici, perché quella è la cosa che mi preme di più, riuscire a capire come mai giuridicamente un'organizzazione che si basa sul principio di attribuzione e sulla regola intergovernativa cosiddetta, per cui si vota all'unanimità e tutto dipende dagli stati, quindi certamente vedremo che così potremo cambiare delle cose, come mai abbia raggiunto questo ordinamento una dimensione così inattesa, come è potuto fuggire di mano. La libertà di circolazione delle merci, qui vedete si contrappongono quattro fattori, merci, persone, servizi e capitali, perché questi sono i quattro fattori della produzione e quindi del mercato. Il mercato e le merci sono il risultato del lavoro di impresa e le imprese sono persone, capitali e servizi. Il concetto di merci non è un concetto naturale, naturalmente. Quando si parla di merci, uno ha sempre in mente le scarpe, il pomodoro o altre cose, il giocatore, le penne, eccetera. Ma che cosa esattamente sia una merce, come tutti i concetti giuridici di base, non è definito. È un concetto che rimanda a un altro mondo che è quello del linguaggio comune. Ma il linguaggio comune non è un linguaggio tecnico. E allora si può porre una serie di problemi, cioè di domande sulla natura del concetto di merce. Ecco una prima questione che è oggetto di interpretazione, di quindi di potenziale evoluzione. La libertà di circolazione si struttura su due pilastri, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente e l'abolizione di restrizioni quantitative di scambi e delle misure d'effetto equivalente. Qui è la classica terminologia comunitaria che fa parte del patrimonio linguistico comune, tradotta malissimo da una lingua e l'altra, ed è una terminologia che è tecnica. L'effetto equivalente è un'espressione tecnica, che fa scattare in qualsiasi operatore la memoria di un fatto, non so, di 200 sentenze che non si è ripetuto per un giro. Il passato usa questa terminologia. E è una terminologia che ovviamente può avere un senso tecnico immediato in altri ordinamenti, per noi è nuova. Una parte di terminologia come l'Italia impatta sugli ordinamenti come una terminologia altra, nuova, estranea. Noi non abbiamo nessun concetto di effetto equivalente nel nostro ordinamento. Non è un'espressione usata nel nostro ordinamento. E viene introdotta dal diritto comunitario. Allora, che cosa vuol dire, per esempio, abolire i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente? Questa è una questione che va interpretata. E chi la interpreta? Qui c'è la prima osservazione da fare. La Comunità Europea, poi la vedremo la prossima settimana, ha la sua solita strutturazione come la CE, come la CECA, per cui c'è la Commissione, c'è il Consiglio, c'è l'Assemblea parlamentare, esattamente come la CECA, e c'è la Corte di Giustizia. Forse di giustizia la monitoreremo con attenzione perché è stato uno dei grossi motori dell'unificazione europea. E ovviamente questo vi dice che c'è qualcosa di strano. Spiegandovi quali sono le strutture normali delle organizzazioni internazionali, vi ho sempre detto che le organizzazioni internazionali hanno spesso una struttura di questo tipo e hanno spesso una Corte di Giustizia, un organo arbitrale che ha il compito di dirimere i conflitti sull'interpretazione dei trattati, i conflitti tra gli Stati, sull'applicazione dei trattati. Per cui di solito la Corte di Giustizia, questo giudice internazionale dell'organizzazione internazionale, è un giudice che raramente lavora solo su ipotesi appunto conflittuali. Invece sto dicendo che solo sulla questione di effetto equivalente dei dati ci saranno 200 sentenze, che vuol dire che la Corte di Giustizia lavora con un'intensità del tutto anormale rispetto a un giudice internazionale e del tutto paragonabile a un giudice nazionale. La Corte di Giustizia lavora forse fa più sentenze della Corte Costituzionale italiana, o meno della Cassazione, perché la Cassazione divide tante sezioni, ma Consiglio di Stato e Corte di Giustizia siamo lì. Com'è possibile che un organo, un organismo di un'organizzazione internazionale basato su principio di attribuzione, per cui sono competenze limitate, e che ha essenzialmente la funzione di risolvere i conflitti tra gli Stati, invece diventa un giudice così presente quanto lo è il giudice supremo, giurisdizione superiore di uno Stato tradizionale? Questo è il primo dato che deve lasciare un attimo un punto interrogativo e molta attenzione. E la risposta è perché la Corte di Giustizia ha delle particolarità, soprattutto con l'accesso. I cittadini possono avere canali di accesso alla Corte di Giustizia. E di questo è stato uno dei fattori di scoppio delle dimensioni dell'ordinamento comunitario. Questo lo vedremo con molta attenzione. Le tasse di effetto equivalente sono state progressivamente interpretate dalla Corte in senso estensivo. Cioè qualsiasi prestazione uno Stato chiede per farci entrare le merci comunitarie nel proprio territorio, se ha un effetto discriminatorio, se non è giustificato da ragioni obiettive, se non si applica ugualmente a merci nazionali e merci di importazioni, è una tassa effetto equivalente. Gli si fa riempire un modulo e fare un controllo di confine, quella è una tassa a effetto equivalente, o comunque una misura a effetto equivalente. Il principio parte dall'idea di abolire i dazi e le cose che non si cambiano e cambiano dazi, chiamano dazi, ma sono la stessa cosa. Il tributo che si fa. Le restituzioni quantitative sono quelle cose invece che non riguardano l'aspetto fiscale, ma riguarda piuttosto l'aspetto di limitazione vere e proprie. Non si possono importare più di 100.000 automobili di lusso, oppure ci sono delle regole di contenimento dell'importazione da altri paesi. Queste sono le idee di partenza, le tipiche cose che in tutte le zone di libero scambio impediscono, perché gli stati, per proteggere il loro mercato, erigono barriere doganali e restrittive all'importazione. Ma le misure di effetto equivalente diventano una questione di interpretazione. E vedete, qui abbiamo un problema. Il principio di attribuzione ci farebbe dire che la comunità europea deve stare a quelle attribuzioni interpretate in senso restrittivo. E invece la Corte di Giustizia ha lavorato sull'obiettivo del mercato dicendo: quando io leggo il trattato comunitario non mi preoccupo tanto del principio di attribuzione, per il semplice fatto che il trattato crea un obiettivo alla comunità che è la costruzione del mercato comune. È un'interpretazione teleologica questo che viene innescata, nel senso che la Corte di Giustizia ha detto: per me le cose che sono scritte in trattato vanno interpretate nel senso di avere la miglior conseguenza per la realizzazione del mercato comune. Io sono teologicamente, finalisticamente tesa a quell'obiettivo e devo dare un'interpretazione alle disposizioni del trattato in modo che sia più facilmente raggiunto quell'obiettivo. E allora quando io mi trovo di fronte a espressioni tipo di misure equivalenti, io non devo interpretare nel senso restrittivo perché c'è il principio di attribuzione. Io sono giudice dell'ordinamento comunitario, l'ordinamento comunitario ha un obiettivo, il mercato comune, le libertà sono scritte come strumenti per quell'obiettivo e di conseguenza io le interpreto nel senso più conforme a quell'obiettivo. E quindi le misure di effetto equivalente sono tutto quello che ostacola l'obiettivo del mercato comune. Capite? Volete un esempio? Gli esempi si possono trovare infinitamente, ce ne sono una quantità sterminata di sanzioni. L'Italia aveva una norma per cui se noi importavano macchine dall'estero tramite gli agenti ufficiali, no? I processionari ufficiali, gli importatori ufficiali, per cui non so, si comprava la Volkswagen tramite la Volkswagen, le operazioni di certificazione di regolarità degli autoveicoli per la nostra normativa interna erano agevoli. Se invece il signor Maiorotti metteva su il suo mercato parallelo condizionale, l'importazione delle macchine, e portava personalmente le macchine che doveva comprare in Svezia, riportava in Italia senza passare per la linea ufficiale, aveva delle pratiche di certificazione assolutamente mostruose. Una volta un mio amico ha cercato di importare dalla Russia una Zigulì che gli avevano regalato, che era poi per esempio una Fiat Zigulì, cioè faceva la Zigulì, lasciamo stare, ha dovuto rinunciare perché avrebbe dovuto portare la macchina a far certificare, ma questa macchina non poteva portarla perché non poteva circolare. E questa cosa non veniva fuori finché la messa in giardino, e c'era una Zigulì in giardino che ormai è un ammasso di Zigulì cinese. Capito? E la Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia, ha detto: questa è una misura d'effetto equivalente alle eccezioni quantitative, nel senso che tu stai ostacolando la circolazione delle merci irragionevolmente, discriminando gli operatori. Ma notate che qui non c'era proprio una discriminazione tra gli operatori italiani e quelli stranieri. Altro esempio, sempre sulle macchine. La Grecia aveva messo una tassa sull'importazione delle macchine di lusso. Anzi, non sull'importazione, una tassa sulle macchine di lusso, anche in Italia. Molto alta. La Grecia non produceva macchine di lusso. Di conseguenza, questa misura si applicava soltanto a macchine di importazione. E la Comunità Europea ha detto: questa è una misura equivalente, cioè l'ostacolo, una misura restrittiva e poi equivalente alle restrizioni quantitative. Vedete come l'interpretazione si gigantisce. Poi cominciamo a dare gli esempi ancora più eclatanti. Vado per sentenze celebri. La legislazione tedesca aveva un limite minimo di percentuale alcolica nei liquori, per cui i liquori in Germania potevano essere venduti soltanto se avevano almeno 30% di alcol, con problemi di conservazione. Per cui certi pâtis francesi non potevano essere venduti in Germania. È ragionevole? L'aveva messa come regola generale sotto casa. L'Italia, finché non è stata sconfitta duramente dalla Corte di Giustizia, aveva messo una semplice regola per cui la pasta asciutta si fa con grano duro. L'abbiamo inventata noi, dobbiamo dire noi che cos'è la pasta asciutta. La Corte ha detto no, perché tu stai mettendo degli ostacoli alla commercializzazione di ottima pasta olandese fatta con la farina di non so se che cosa, che non occorre neanche cuocere, perché scuote subito, però non vuol dire che il consumatore non la compra. Ma non puoi ostacolare la offerta commerciale nel tuo paese di questi prodotti. Vedete come siamo partiti ridendo e scherzando dall'idea dell'abolizione di restrizione quantitativa che è minima, non mi puoi bloccare le importazioni, a una evoluzione di questo concetto tramite una quantità di sentenze, e ripeto io non mi tratto di sentenze, che hanno fatto esplodere questa categoria. E poi vedremo con quali effetti conseguenti sulla situazione comunitaria. La libertà di circolazione delle persone. Qui quando si parla di persone nel passato, si aveva in mente essenzialmente la figura del lavoratore subordinato. L'idea della libera circolazione dei lavoratori era concepita come soluzione del problema della immigrazione interna della comunità. Stiamo parlando del 56, questo stupendo paese che oggi si sveglia di mattina più razzista e più contrario all'immigrazione. Nel 56 l'Italia era un paese ancora pesantemente di emigrazione, ma pesantemente in maniera... il Belgio, le miniere del Belgio funzionavano in larga parte con lavoratori italiani che non stavano benissimo, in Germania e in Svizzera tutti i camerieri di Versailles eccetera, gli italiani erano stati assistenti e così via. Io sono tanto vecchio per ricordarmi quando abitavo a Trieste da piccolino la scena di uno degli ultimi transatlantici che è partito per l'Australia. Lo strazio della gente è una cosa però. È inarrabile. Bene. Nel 1956 il problema dell'immigrazione e immigrazione interna era un problema enorme e di conseguenza questa norma sulla libera circolazione dei lavoratori aveva una valenza enorme. Capite? Posso svolgere un'attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato membro e la materia secondo sui principi generali, il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità, la parità di trattamento con i cittadini nazionali. Ora, chi ha scritto questa disposizione aveva problemi di fronte a questo problema. Lavoratori importati essenzialmente dall'Italia, che era l'unica che avesse un saldo negativo, nel senso che non importava manodopera, ma ne portava una quantità in tutta Europa. Tutti i paesi d'Europa, tutti gli altri 5 paesi d'Europa c'è l'importazione dei lavoratori italiani, poi quando entra la Spagna e la Grecia ci sono anche paesi d'Europa. Riuscire a creare in questa norma una libertà, un diritto dei lavoratori di andare a lavorare dove credevano, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, per cui tu non puoi fare certi lavori, oppure fai trattamenti economici diversi, quindi pagato di meno. Capite? È un concetto abbastanza intuitivo. Però la discriminazione fondata sulla nazionalità e la parità di trattamento è stata interpretata progressivamente in modo teleologico. Cioè, se l'obiettivo è creare un mercato comune dove la gente può andare a lavorare dove crede, in condizione di perfetta parità, le conseguenze sono incalcolabili. Per esempio, tutto l'apparato di assistenza sanitaria e previdenziale segue, è quello più attaccato al lavoro. Se tu non mi puoi differenziare lo stipendio, non mi puoi neanche differenziare il trattamento sanitario, di assistenza sanitaria, di assistenza sociale e previdenziale. Abbastanza intuitivo. Ma se io viaggio con i miei figli e i miei figli devono andare a scuola, ecco che l'accesso alla scuola e alle provvidenze scolastiche si estende. Non mi puoi far circolare liberamente se poi i miei figli non devono pagarsi i libri di testo mentre il bambino nazionale non li paga. Allora anche sui libri di testo scatta un meccanismo di qualificazione e la libera circolazione diventa anche corrispondenza, parità di trattamento del nucleo familiare rispetto a quelli che sono i bisogni vitali. C'è una finestra per rinnovare la rete costituzionale su un caso storico, cittadino, se non ricordo, belga, che va al comune di Modena a chiedere di accedere alle case popolari, forse era semplicemente comunque una forma di edilizia pubblica, e gli rispondono: signore, qui c'è scritto cittadini italiani, non possono dare la casa ai cittadini utenti. Lui ha fatto la causa e ha vinto la Corte di Giustizia, perché se in un mercato immobiliare come quello italiano, dove le case, soprattutto allora che c'è l'affitto bloccato, sono una rarità, tu dici, circola pure liberamente, ma con la tenda, perché appartamenti non li trovi, voi capite che la libera circolazione salta. Ed ecco che allora questa disposizione, che sicuramente non prevedeva una cosa del genere, ci porta dietro un'estensione anche della politica della casa. Era prevedibile? Assolutamente no. Corrisponde a una visione tradizionale del principio di attribuzione? Sicuramente no. E a che cosa corrisponde? Corrisponde alla logica di un giudice che dice: ma signori miei, se voi la dite che attribuzioni del passato sono realizzare il mercato comune e che queste libertà sono strumentali a quell'obiettivo, io queste libertà le interpreto come strumenti rispetto a quel fine, cioè do a loro il senso più compiuto per realizzare l'obiettivo, per realizzare il risultato di avere un mercato in cui le merci prima e i lavoratori dopo circolano liberamente, con tutte le conseguenze del caso. I servizi sono la stessa cosa, riferiti essenzialmente ai lavoratori autonomi, professionisti. Qui accanto alla libertà di circolazione dei servizi, c'è la libertà di stabilimento, sono due cose un po' diverse. Può essere che un'impresa, di servizio, può essere uno studio di consulenza ingegneristica, che sia, che sia in Germania, voglia personalmente lavorare in Italia, perché sulla costruzione di un ponte solo loro possono dare per parere, e questa è circolazione dei servizi. Ma può essere anche che l'impresa decida di trasferirsi in Italia, che sarebbe libertà di stabilimento. E entrambe sono tutelate dal trattato. Questo ha delle conseguenze. Questo non da poco. Pensate per esempio al problema dei titoli di studio. Se un medico laureatosi in Portogallo può venire a esercitare occasionalmente perché fa parte di un'equipe medica, oppure professionalmente, perché essendo dentista, sapendo che in Italia i dentisti sono carissimi, non solo per persone pubbliche, vengono tantissimi dentisti, sono venuti a lavorare in Italia. Hanno il diritto di venire? Certo, libertà di stabilimento, situazione dei servizi. A quali condizioni? Questo è un problema di qualificazione di condizioni di accesso. Si può fare il dentista in Portogallo con la terza media? Ovviamente no, ma è un problema da verificare. Ecco che scatta tutto un problema di equivalenza di titoli di studio. Però il principio trainante è che tu non puoi ostacolare irragionevolmente Per cui anche se non c'è un riconoscimento dei titoli di studio, c'è ancora la norma comunitaria, vedete che sto cominciando a parlare di norme fatte per questi obiettivi, poi vediamo perché. Anche in questo caso nessuno Stato può dire ma tu non puoi venire a esercitare perché in Italia bisogna fare tre sezioni e quattro preghiere perché se no si può fare del tutto. Perché chiunque direbbe ma perché sono i requisiti studi. Per cui anche se non c'è nessuna norma che mi riconosca i titoli, io ti dico che questa è proporzionata, ragionevole e così via. Capite? Questo si porta dietro la potenziale concorrenza di tutti su tutto. Ma vi faccio un altro esempio per farvi capire il problema. Se la circolazione dei sorgenti è libera, questo vuol dire che quando l'amministrazione pubblica, che sono io, l'Università di Ferrara, decide di fare un lavoro e fa il solito bando di gara, il solito appalto, lo può limitare l'impresa italiana, né può fissare requisiti tali che siano solo l'impresa italiana in grado di partecipare, perché questo sarebbe ovviamente a sua volta una restrizione. Siamo partiti pensando a lavoratori autonomi, professionisti che vanno occasionalmente a lavorare in altri paesi e siamo arrivati a parlare delle regole sui contratti pubblici, milioni di chilometri oltre a quello che completa il senso. Tutto è giustificato da questo senso ideologico che muove la comunità. Necessita un caffè.